Sabaudia, 14 luglio 1997, ore 18. Mia cara Lorenza, se rispondo con ritardo alla tua lettera del 13 giugno, che mi ha raggiunto qui a Sabaudia, dove mi trovo per riposarmi, spero non me ne vorrai. Ho letto e riletto la tua lunga e chiara missiva, piena di luci ed ombre, che mi rivelano un'anima sensibile, protesa verso la luce vera, cui anela con tutte le sue forze. Essa è ingabbiata e prigioniera di lusinghe che portano così lontano dalla felicità e pace a cui la tua anima aspira. A parte qualsiasi considerazione prettamente umana, età o altro, come potresti realizzare una unione serena senza l'aiuto indispensabile di Dio, di Gesù, della Madonna Celeste, partendo proprio da una frattura così palese di Ivo con Dio stesso, attraverso il divorzio, la cui stessa parola te ne rivela la tragicità? Non andresti incontro ad altre delusioni e sofferenze? Nella prima esperienza dolorosa hai avuto la comprensione della Chiesa, l'amore dei tuoi genitori, ma soprattutto l'amore di Gesù che sono certa non ti ha abbandonato un istante e che sicuramente progettava per la sua figlia fedele tutta la felicità a cui aveva diritto. Puoi ancora ripensarci e ti troverai accanto Nicola che tutto ha sacrificato, amore per Antonella, vita, prospettive allettanti, anche lui aveva la tua stessa età, pur di possedere un bene che non ha prezzo. Il prezzo è la sofferenza, lo so, e te lo dice una madre che l'ha vissuta in quei 6 mesi d'ospedale al capezzale del figlio che poteva anche optare per la vita, ma che ha preferito la morte per donare ad altri la vita. A te la scelta, mia cara Lorenza. Con tutto il cuore ti dico di volerti bene, augurandoti una scelta responsabile e l'augurio, anzi, la certezza che Dio non si lascia vincere in generosità. Salutami, Santina. Sabaudia, 17 luglio 1997, ore 3:03. Nicola. Mamma, ieri ti sei trovata a lottare con padre Raffaele che non accettava la verità riguardante il matrimonio che attraverso i miei scritti tu portavi alla sua conoscenza. Per te, ignara di teologie, quindi campo vergine, tutto era chiaro, conseguenziale, e non riuscivi a capire tanta accanita opposizione in un'anima così illuminata e ne sei rimasta addolorata. Ecco come vere le parole del salmista. Ti ringrazio, Signore, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e li hai nascoste ai sapienti. Ma adesso, mamma, ascoltami con attenzione. Così è la verità. La verità è Dio stesso che nella Santissima Trinità si rivela ai beati del cielo in maniera particolarissima ad ognuno di noi, perché ogni beato è un'entità a sé stante, non confondibile, capolavoro unico ed irripetibile. Noi dal cielo emaniamo vibrazioni potentissime di luce che colpiscono la vostra intelligenza per preparare le vostre anime alla conoscenza del vero. Ma questa verità dalle mille sfaccettature come viene recepita da ogni singola intelligenza? Come è stata recepita dai miliardi di esseri che si sono avvicendati nello scacchiere del mondo visibile? Ci sono stati pionieri, uomini guida, particolarmente dotati che hanno lasciato un'impronta nel loro cammino, ma soltanto una traccia. Altri li hanno seguiti e le varie epoche hanno costituito un filone, spesso in contrapposizione con il precedente o con l'altro che veniva immediatamente dopo. Ma lo Spirito di Dio incalza, e la verità poco alla volta, con la luce che lei propria, fende le tenebre più fitte dell'ignoranza e della superbia. Sarebbe salutare il potere narrare con semplicità la storia della verità. Vedi, mamma, te l'ho chiusa tra parentesi perché la verità non si narra, ma il cammino che la luce del vero attraverso gli impulsi che partendo dal cielo ne investito e tuttora investono l'uomo carnale nel suo insieme, ogni anima la recepisce in maniera sua particolarissima. Mamma, tu puoi solo pregare e Gesù ha gradito la tua offerta perché il suo sacerdote non resti nel remore del dubbio. Quanta luce ha implorato per le anime che ci sono particolarmente care e con te supplico ardentemente io e Maria Santissima che tanto vi ama. Coraggio mamma, sii forte nella fede, io ti sono accanto. Sabaudia, 19 luglio 1997, ore 4:43. Nicola. Mammuzza, il tuo cuore è oppresso e soffri. Vorresti dare una risposta ai mille problemi che turbano il tuo spirito, che coinvolgono le persone a te particolarmente care, opponi sì la tua fragile fede ed aspetti fiduciosa, ma basta una spinta contraria e la tristezza ti invade per portare via quella serenità che eri riuscita a gustare. Mamma, è l'eterna lotta che ci vede sospinti su rive opposte, così è stato per Gesù, il martire per eccellenza. Pensa all'agonia del Getsemani che l'ha visto sprofondato, sia pure per un attimo, nella disperazione, e l'equilibrio del suo essere vero uomo infranto tanto da sudare sangue, allo sconforto infinito tanto da elemosinare il conforto dei suoi apostoli che dormivano o implorare l'aiuto del padre che restava senza risposta. Venne un angelo dal cielo a consolarlo perché non restasse sopraffatto lui che tutto aveva vinto, che tutti aveva consolato, anche io mamma. Ho vissuto nelle mie fragili membra tutto lo spasimo della carne che urlava senza speranza, tutto lo spasimo del mio spirito che si dibatteva in una lotta che mi vedeva a volte vinto, a volte vincitore. Il mio Gesù ha rivissuto con me il suo strazio, così come lo rivive continuamente accanto ad ogni anima che soffre, così come è accanto a te quando implori il suo aiuto. Padre Raffaele, anche lui come il Cristo, vittima e sacerdote, soffre, implora, vi è vicino, tace. Ma tutto comprende, cade, ma si rialza per venirvi in aiuto. Sii con lui una cosa sola, mamma, perché è il conforto umano di cui anche Gesù ebbe bisogno nella sua ultima agonia. Non negargli le luci e i doni che attraverso te io gli faccio arrivare. Sono stille preziose che lui riversa ancora una volta su di voi, perché i martiri nulla trattengono per se stessi. Animo, mamma, vai sempre avanti, consola Maria Alessandra, Elena, Anna, Mariuzza, che si districa abbastanza bene, io sono con te, in te, con tutti voi. Sabaudia, 22 luglio 1997, ore 3. Nicola, mamma, sii mi fedele. La fedeltà totale ai miei messaggi è la tua forza, è la nostra forza. Il mistificatore cerca di atterrare in te, servendosi di Lia, la certezza assoluta che ogni parola, ogni virgola con cui arrivo a voi proviene direttamente da Gesù. Inganno sottilissimo che fa di Lia un'abile pedina. Sviolinava il nemico attraverso le sue parole vittorie su vittorie. Padre Raffaele taceva, in te attutiva la forza della combattività, l'allerta della sentinella, mentre il sacerdote malato e la sorella già irretiti spostavano l'attenzione su te, mamma di Nicola. Tu mi hai implorato per Don Angelo e Dio ti ho esaudita. Era prima necessaria la liberazione, padre Raffaele l'ha attuata. Perché Lidia mi attacca in te? Se vuole dimostrare agli altri che lei agisce tramite me, Nicola... Gioco sottilissimo, mamma, i cui risultati funesti ti sono palesi in tutta la loro gravità. Stringiti ancora di più a me, mammuzza, e non mollare mai. Tutta la tua vita è un capolavoro di grazia che è sfociato nella vittoria più grande, un figlio santo perché vittima e sacerdote, un marito santo e così un fratello che in te formiamo unità. Nessuno può azzerare tutto questo capolavoro di grazia voluto da Dio Padre, portato avanti da Maria Santissima. Le anime incaute che sedute dal nemico accarezzano una possibile loro vittoria si espongono ad un pericolo gravissimo. Tu segui serenamente i nostri pressanti inviti e vai avanti. Grazie mamma. Sabaudia, 24 luglio 1997, ore 9:25. Nicola. Mamma, ascoltami. Noi spezzettiamo la luce del vero che vi comunichiamo e ve la doniamo in piccolissime dosi durante il tragitto della vostra vita, ma voi non riuscite a farne un'unica verità che vi coinvolge e che renderebbe chiara l'opera incessante dello Spirito nei vostri cuori. Disperdete come brandelli inutili questi attimi di amore del Padre e perdete la visione dell'insieme. Allora i dubbi ed i perché si fanno strada prima nella vostra intelligenza per passare a smorzare l'amore che essi avevano generato nei vostri cuori e con essi la fede. Le vecchie incrostazioni si fanno sentire, i lacci che sono vere catene che vi tengono avvinti al passato, ad una verità deformata dall'orgoglio e dalla superbia dell'uomo, impediscono alla luce nuova di invadere tutti gli spazi possibili e la porta cigola nei suoi cardini arrugginiti. Vino nuovo, in otri nuovi, nuovi cieli e nuove terre. Così con stupore oggi, solo oggi ti chiedi, come mai un pastore illuminato e sensibile, aperto alla luce del vero, in un momento ti dice: «Dica al procuratore della Repubblica che sono perfettamente d'accordo alla riesumazione del cadavere di Nicola e che in qualsiasi momento chiedesse di me, sono pronto ad incontrarlo. Lo stesso che ti confessa come la sua supplica a Nicola è ininterrotta durante tutta la giornata, per poi attribuire alla madre la fretta o forse l'ambizione di vedere il figlio sull'altare, a te». Che prossima agli 82 anni con dolore ti accorgi come hai lasciato passare inutilmente tanto tempo. Anche il vescovo ha dovuto percorrere un iter particolare della sua vita con vittorie e sconfitte. Come mai, solo dopo tanto tempo, un nome di uno dei tanti morti di tumore, un nome ignoto si è imposto alla sua attenzione e al suo spirito e sorto dal silenzio del tempo e gli impone una scelta libera e coraggiosa? Come mai un medico che ha curato un Nicola e con lui vissuto 6 lunghi mesi di sofferenza, alla distanza di 12 anni rivive e testimonia momento per momento un Nicola inedito che neppure la madre conosceva? Mamma, con Padre Pio si chiude un'epoca e con me se ne apre un'altra, quella della verità che nel suo insieme vi renderà liberi. Ci occorrono uomini nuovi, pieni di coraggio, che non temono di mettere mano alle forbici per recidere i legami tentacolari che impediscono i loro liberi movimenti, e questo a cominciare da se stessi, per passare a togliere gli sterpi secchi che ostruiscono loro il passaggio per andare avanti. Sì, mi fedele, ti esorto a non dubitare mai di me, tuo figlio, che tutto ti ho dato pur di vedervi salvi. Sabaudia, 26 luglio 1997, ore 3:42. Nicola. Mamma, padre Raffaele, ieri sera, dopo che tu avevi letto i miei messaggi diretti a Lia e che diceva di approvare, ti esortava a tenerli segreti, a non mettere il nome perché l'avresti distrutta. Mamma, anche tu pensi che io, Nicola, possa inviare messaggi così duri per distruggere un'anima, una creatura che Gesù stesso aveva inglobata in un disegno di amore così grande che fa capo a me? E i miei mille avvertimenti, le mie continue esortazioni perché non dessi ascolto alle seduzioni del suo terribile nemico che sollecitava la sua ambizione, sono forse ricordi oramai svaniti o non sono testimoniati da scritti che tutti possono controllare nei libri dati alla stampa in tempi diversi? Solo quando il pericolo delle sue azioni coinvolge altre anime care, preziose agli occhi di Dio, allora le esortazioni acquistano il tono duro che diventa ultimatum. È come dividere la pula dal grano, l'olio dalla zizzania. È la scelta che Dio stesso impone alla sua creatura che ha usato dei suoi doni per farne un merito per sé. È il pericolo per le anime che incaute si accostano a tanto volteggiare satanico, fino al punto di mettere in dubbio la santità della fonte, non vi dice la necessità inderogabile di quei messaggi che ai vostri spiriti assonnati suonano così poco caritatevoli? Ma le mie parole, che vi svelano il pericolo, sono forse frutto di stupide illazioni di uno spirito che si diverte a tenervi sulla corda o di chi pregno oramai dell'amore di Dio teme per voi e per salvarvi tutto mette in opera? Mamma, la mia implorazione angosciata dell'altra notte, sì, mi fedele, aveva lo scopo di opporre un argine all'invadenza del nemico che con tanto furore attaccava padre Raffaele e tentava la scalata per abbattere la tua resistenza. Non dubitare mai della mia potenza, perché è potenza di Dio. Maria, illuminata particolarmente da me, non si lascia coinvolgere, tutto annota nella sua mente, ama padre Raffaele e si apre ad una spiritualità più vera, soffre per gli sviluppi non certo positivi in seno alla nostra famiglia e vorrebbe rimediare allontanando la mia realtà che attraverso te si impone al tuo spirito. Ciò ti causa dolore, come dolore vivo causa a me la sofferenza di padre Raffaele, che si dibatte tra la verità dei miei messaggi che ricalcano la sua realtà di sacerdote, proiettato in una dimensione di privilegio e l'impotenza del suo spirito a fare anche lui il salto di qualità. Anche a lui ho dato tante prove della mia presenza nella sua vita, prove che ha toccato con mano, che con coraggio avrebbe dovuto testimoniare, ma che sono rimaste senza frutto di bene, rendendolo più esposto agli attacchi del suo nemico e quindi più vulnerabile. Mamma, non dimenticate mai che siete esseri liberi e che la scelta spetta solo a voi. Buonanotte, mamma. Sabaudia, 26 luglio 1997, ore 12:15. Nicola. Pensi proprio che io non sapessi già quale sarebbe stato l'ultimo attacco di Satana che, travestito da agnellino, ti sussurrava che aveva letto stamattina i miei messaggi? Ma io in tuo soccorso avevo mandato Anna Maria, che ti ha spinto ad essermi fedele sino in fondo. Sì, padre Raffaele, mentre nei confronti di Lia ti spinge ad usare carità, non usa la stessa misura nei confronti del fratello, padre Alberto, né della sorella, suor Maria Letizia. So che è doloroso per lui il problema dei suoi più prossimi e non sa quanto doloroso sia per me affondare il bisturi nella carne viva dei miei più cari, per i quali ho tutto dato, vita, amore, gioventù. So che tu soffri ogni qualvolta i miei messaggi suonano accusa nei confronti delle persone che tu ami con amore di madre o di nonna o di sorella, ma anche per tutte le persone che ti sono doppiamente care come amiche e come sorelle in Cristo. Ti accorgi come un nuovo gruppo di apostoli si stia formando qui a Sabaudia per divulgare la conoscenza del mio nome attratte e convogliate da padre Raffaele? La luce fende le tenebre e si espande con la velocità che le è propria, abbatte ostacoli e suscita forze sempre nuove. È inarrestabile, mamma. Ti ho dato un solo imperativo, un briciolo di fede, un atto di amore. Fanne il tuo cavallo di battaglia e vai avanti. Grazie, mamma. 27 luglio 1997, ore 12. Nicola. Mamma, Stefano ti ha riferito della perplessità sollevata dal professore Turco che, non essendo la malattia di Angelina sfociata nella guarigione, anche se è vissuta 5 anni contrariamente al verdetto della scienza, non si può parlare di miracolo e quindi la sua testimonianza poteva essere controproducente. A quanto sopra riferito di da Stefano pongo la mia verità, che è verità di Dio. Mentre la scienza umana a cui si rivolge il malato ha l'obiettivo specifico di diagnosticare per poi guarire il male, e lì si ferma, essendo questo il fine per cui è stata chiamata ad intervenire, che può essere negativo o positivo, non così nell'opera incessante del Padre, che è inizio con la creazione della medesima e il cui fine è il raggiungimento del bene supremo che è Dio stesso. Il miracolo è quell'incessante operare della grazia che inizia con la nascita alla vita e che termina con il raggiungimento del possesso del bene supremo per cui era stata creata. Non il singolo avvenimento, quindi più o meno eclatante, frutto di un atto di amore del Padre che si piega nella sua creatura che nel dolore l'implora, ma il raggiungimento del fine per cui era stata creata. Se poi l'anima fatta oggetto particolare, attraverso una purificazione in questa vita, arriva a realizzare quel possesso senza passare per il purgatorio, non c'è miracolo più grande, perché grande è stato l'intervento di implorazione, di protezione, di aiuto del Santo dei Santi sotto la cui custodia la creatura, in piena fiducia, si è posta.